Divinò un mondo e fu deriso, lo scoprì e fu calunniato, lo diede ad un re e ne ebbe catene. Oh sacro, infelicissimo Marco Buemi, solo ti fu giusto il viaggio che t'asilò, gloriandoti nell'infinito. Squilla? Vuol dire che siamo...
Eccoci.
Eccolo Marco Buemi, quanto ci sei mancato, buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Ben trovato, attenzione, sta per cominciare la rubrica Il Viaggiatore. Anzi, è ufficialmente cominciata dal momento in cui il Buemi ci ha detto buongiorno.
Buongiorno, ecco, allora, in live, weekend 6.
Yes. Allora, dove sei sparpagliato quest'oggi nel mondo?
Allora, sono esattamente, sto prendendo il treno veloce per andare all'aeroporto. Quindi ancora sono abbastanza tranquillo.
Quindi
sono appena arrivato.
Stanco della Cina capitalista di Hong Kong, ricca di contrasti esatto. E colori, hai deciso di emigrare verso dove?
Verso le Filippine, sto andando alle isole Filippine, a Manila per l'esattezza.
Abbiamo scoperto ieri, peraltro, che le Filippine sono delle ospiti importanti e numerosissime nella città di Hong Kong, quindi tu vai, diciamo, a ricambiare la visita da buon cinese naturalizzato da poco, vai nelle Filippine a ricambiare la visita.
Sì, sì, esatto. Avevamo detto, ti ricordi questa storia, che le Filippine lavorano nelle case degli hongkongesi.
E sono tantissime.
E sono tantissime, esatto, lo si può vedere nel weekend quando hanno il giorno libero, soprattutto la domenica.
Marco, ma tu
fanno questi picnic nel centro della città.
Marco, ma ieri sera, diciamo, hai dato l'addio alla tua città, diciamo, che ti ha accolto come prima tappa?
No, l'addio no, perché ritornerò per altri 3-4 giorni poi, quindi ancora ci sono cose da fare, quindi ho deciso, ti ricordi il vecchio discorso? Si fa fatica a lasciare una città, ecco, Hong Kong è una di quelle città difficili da lasciare, quindi ho deciso di fare altri 3-4 giorni al ritorno.
Senti, ma è interessante anche il modo di viaggiare che hai, nel senso che tu, diciamo, parti, ne parlavamo, non mi ricordo quando, comunque parti con un programma di massima. Questo è anche il consiglio che io do a tutti gli ascoltatori, cioè chiaramente magari prenotatevi la prima notte in albergo dovunque andate, ma poi un po' come sulle orme di Marco Buemi potete magari invece improvvisare. Magari c'è qualcuno che vi dà un consiglio interessante. Troppo organizzati magari si perde di fantasia.
Sì, si perde di spontaneità, di fantasia e anche soprattutto se si ha voglia ancora di vivere il posto e la città in questo caso e ancora ci sono cose da vedere. Avendo un biglietto un po' più aperto, un programma più aperto, si ha la possibilità di tornare e di ultima, diciamo, la visita e la sensazione così è completa.
Esatto, così poi non si perdono magari delle opportunità che capitano all'ultimo momento. Un altro invece sentimento che volevo deslabirintare con te, cioè, molti ascoltatori ci hanno confidato che in questi viaggi, chiamiamoli virgolettando avventurosi, c'è anche un po' di timore, di paura di scoprire l'ignoto e quindi nell'ignoto magari c'è il pericolo. Allora, tu che invece ti sei fatto dei posti particolari, diciamo, non sei andato solamente nei posti, diciamo, nelle vie, quelle più famose, più conosciute turistiche, effettivamente c'è la possibilità del pericolo?
Ma allora, il pericolo c'è dal momento che c'è questa esposizione eccessiva anche di oggetti, e facendo capire che si viene da un paese occidentale e facendo capire che si è molto benestanti. Dal momento che una persona riesce a mimetizzarsi nella popolazione, tu dici, ma com'è possibile, visto che loro sono cinesi e tu sei europeo?
Esatto.
Secondo me è possibile dal punto di vista proprio del modo di vestire, del modo di comportarti. E chiaramente non capiscono che magari sei un turista, però capiscono che sei uno che magari sta lavorando in questo paese. E questo è dato dall'informazione. Se tu sei informato, difficilmente capiterai in situazioni negative o situazioni brutte. Quindi il consiglio anche a tutti gli ascoltatori è che il viaggio all'avventura è importante, sì, ma è importante essere informati prima di intraprendere il viaggio all'avventura, conoscendo gli usi, costumi e anche le problematicità e le criticità del paese in cui si va.
E infatti noi spesse volte, appena generalmente attacchiamo con te, tu non lo senti, ma noi facciamo una rubrica che si intitola Il Viaggiatore Maldestro, nel senso che chiaramente dovunque tu vai ci sono delle usanze, dei modi.
Sì,
In alcuni paesi, per esempio, non si deve dare la pacca sulla testolina dei bambini perché è maleducazione, in altri invece è quasi obbligatorio. Insomma, ci sono determinati usi e costumi, come dici te, nei quali bisogna un po' sciogliersi e vederli. Senti, ma per esempio te come sei vestito oggi?
No, oggi c'ho un paio di flip-flop, come si dice, e dei pantaloncini corti e una maglietta. Oggi c'è un caldo incredibile perché ha piovuto, quindi l'umidità si è alzata tantissimo, il tasso di umidità arriverà oggi al 90%.
Caspita.
Quindi non è il caso di vestirsi in lungo, diciamo.
Ci sono le zanzare a Hong Kong?
No, non ci sono zanzare, questa è una cosa strana. Ci sono, diciamo, degli scarafaggi che camminano ogni tanto sui marciapiedi. Questo sì, ci sono, ma penso che lo scarafaggio è molto comune nei paesi asiatici. L'ho sempre trovato ovunque dove sono stato e quindi la mia intuizione è stata sempre quella di vedere e di capire che gli scarafaggi sono proprio insiti nel continente asiatico.
Ma anche
però non ci sono zanzare.
Beh, diciamo che lo scarafaggio, quella blatta proprio, quello oblungo, quello schifoso.
Sì, esatto. Sì, che poi tanto schifoso non è perché scopre che se lo mangiano. Quindi...
Ah, come se lo mangiano!
Nel senso che ci sono, secondo me, questa è la mia teoria, però quando sono andato a Pechino, ho visto in un mercato di Pechino, c'erano degli scarafaggi a mo' di spiedino inseriti in uno stecco. E secondo me la mia teoria è che ci sono gli scarafaggi di allevamento, cioè non sono gli scarafaggi che trovano per la strada, ma sono scarafaggi che sono allevati, quindi nutriti, e si prendono cura di loro.
Certo.
Non è lo scarafaggio sporco e schifoso.
Sono scarafaggi da cortile che mangiano biologico solamente.
Esatto, esatto, mangiano biologico, quindi sono, diciamo, sono salutari.
Abbiamo appena finito di dire che ci sono delle usanze in ogni paese che vai, effettivamente quella dell'alimentazione sicuramente è un'altra usanza. Invece nelle Filippine, quindi ci stiamo avviandoci in questo paese delle Filippine, cosa ti aspetti da sto viaggio?
Allora, mi aspetto intanto di andare in un paese molto diverso rispetto a dove sono adesso, perché le Filippine intanto è un paese molto fuori da tutte le rotte, è molto lontano. I filippini sono cattolici per lo più, ma anche sono tutta un'enclave e musulmana. Sappiamo che sono stati rapiti diverse persone nelle Filippine recentemente. Anche e quindi è un paese molto più povero rispetto a quello che sto lasciando adesso, e quindi sarà più avventuroso, penso, anche i mezzi di trasporto. Adesso dovrò andare in questo posto che si chiama Boracay, ma hanno detto che dovrò prendere due battelli una volta che sono arrivato all'aeroporto, e poi un pick up, e quindi renderà tutto il viaggio più avventuroso rispetto a quello che si ha ad esempio in una grande città, una grande metropoli come Hong Kong.
Hai dei contatti?
E poi, chiaramente la cosa interessante è che si cambia completamente cultura, cioè siamo nella stessa cultura asiatica ma con schemi completamente diversi.
Ah, certo, quindi dovrai anche te registrarti, devi aprire il file dello schema delle Filippine, il dentro di te.
Sì, esatto, apriamo il nuovo file. Infatti la sensazione poi nella telefonata di domani sarà una nuova sensazione, cioè cambieremo, gireremo completamente pagina e apriremo un nuovo file, una nuova cartella.
Ma c'hai dei contatti nelle Filippine, qualcuno al quale rivolgerti, che ne so? Oppure vai?
No, ancora contatti non ne ho, però sai benissimo che non ci impiegherò tantissimo tempo a farmi qualche contatto.
Secondo me quando tu vai in giro per il mondo tutti fanno: attenzione, sta arrivando Marco Buemi, scappa, scappa! Perché ormai sei il tipo che va a conoscere, ma no, fai bene, credo che sia un'apertura rispetto all'altra cultura, e un'apertura però anche sicuramente con un po' di conoscenza, nel senso non è che ti
ma
apri...
Sì, perché in realtà è l'unico modo per veramente capire un popolo e stare con la gente del posto, perché sennò se si va da turista si avrà sempre l'occhio del turista che rimane escluso dai meccanismi che muovono poi le giornate della popolazione, della gente comune. Quindi è sempre questo l'occhio importante, vedere il paese con gli occhi della gente che vive il paese.
Certo, c'è qualcuno che diceva proprio per tutti quelli che soffrono di questa brutta malattia che si chiama razzismo, di andare a fare una visita nel paese verso il quale si prova questo tipo di sentimento di avversità, e sicuramente funziona da vaccino la visita nel paese.
Sì, sicuramente. Sicuramente funziona da vaccino perché vedrai riprodotti tantissimi meccanismi diversi chiaramente nelle loro modalità, ma tantissimi meccanismi che sono della vita di tutti i giorni del paese in cui vivi tu, e questo ti fa capire che il mondo poi non è così grande e che non ci siano così tante differenze, ma che apparteniamo a quella che è chiamata la razza umana in realtà, no? Non c'è il concetto di razza, ma c'è la razza umana.
Assolutamente sì. Allora, sai che cosa ti arriva di hai notizie del continente europeo? Ti arrivano notizie? Sai cosa succede?
Ma notizie ne ho molte poche, so solo che c'è stata una grande alluvione in India. Sai che io sono molto vicino all'India perché ci ho vissuto un anno, E quindi ieri mi ha colpito il fatto che l'alluvione è stata in un posto dove sono stato anch'io, il Ladakh. Sono trascorso un mese nel Ladakh io.
È nord India.
E lo conosco molto bene. Come?
È al nord, all'estremo nord, mi
sì,
sembra
è
nord-ovest.
Nord. Per arrivare nel Ladakh, fra l'altro, devi passare tre passi molto, diciamo, alti. Si arriva alla strada più alta del mondo che io ho fatto, che è una strada che percorre con un bus di linea. Sono 5600 metri.
Porca
e
miseria.
La capitale del Ladakh si chiama Leh, ed è un posto veramente dove la cultura è al 100% cultura tibetana, perché sono tutti rifugiati tibetani che vivono là, quindi sono le gompe, ci sono tutte le celebrazioni che fanno loro i tibetani, e sembra di essere veramente di andare in un posto particolarissimo, appunto perché sei in India, ma sei come se fossi in Tibet.
Certo, un'altra notizia che ti volevo sottoporre è che qui in Italia è caduto il governo, è ritornata la monarchia.
Ah sì?
Sì, siamo tornati sulla monarchia costituzionale, chiaramente, però sempre in monarchia. Ci sono delle beghe interne all'interno. Tornerai con delle sorprese.
Ah, ok. Invece io ti volevo raccontare, se abbiamo ancora tempo, una
sì,
cosa molto bella,
voglia.
Te l'avevo preannunciata ieri.
Dimmi.
Che oggi sono stato al Wong Tai Sin Temple, che è il tempio destinazione per tutti i tipi di persone, strati sociali. Infatti io oggi ho visto pensionati, business people con le loro valigette 24 ore, dei giovani, i genitori con i bambini. E alcuni vengono semplicemente per pregare accendendo degli incensi, e altri però vengono a farci predire il futuro. Ti ricordi che c'è la cosa che io volevo andare a incontrare un fortune teller, cioè questi che predicono il futuro, ecco, io oggi l'ho incontrato.
Veramente? Perfetto.
Sì, come no, te avevo promesso che lo facevo, l'ho fatto. E anche perché è una cosa che mi piace molto, ne avevamo parlato recentemente anche nelle puntate precedenti, ti ricordi il famoso libro di Tassani?
Sì, Indovino mi disse.
Esatto. Allora, la cosa funziona così, per farci predire il futuro devi prendere degli stecchi di bambù e metterli che sono dentro un contenitore, devi scuotere il contenitore inginocchiato davanti al tempio,
sì,
finché cade uno stecchino con un numero sopra. Allora, prima di fare questa però operazione devi farti una domanda.
Sì.
La domanda può riguardare l'amore, la domanda può riguardare il lavoro, la domanda può riguardare la salute, quindi diciamo i grandi ambiti della vita di tutti i giorni.
Ma la fai per te la domanda o la fai ad
sì,
alta voce?
Sì, la fai a te stesso.
Ah,
no,
okay.
Te la fai a te stesso la domanda.
Bene.
E una volta che ti sei fatto la domanda cominci a scuotere e per far cadere uno stecchino.
Sì.
E gli stecchini saranno un centinaio più o meno e sono numerati dall'1 al 100.
Beh, bene.
Quando cade lo stecchino, ti prendi il numero, ti annoti il numero che c'è scritto sopra lo stecchino, che è chiamato CIM, fra l'altro, che vuol dire stecchi di bambù.
Sì.
E una volta che hai questi numeri, quindi puoi fare una domanda, ma puoi farne anche tante, e quindi hai un numero oppure diversi numeri,
sì,
vai da questo indovino e lui ti fa la numerologia, quindi ti legge e ti prende un paio di foglietti che corrispondono a questo numero e te li interpreta.
Ma veramente? Quindi tu...
Sì,
Devo dire, sembra per noi, sembra occidentali che siamo dei miscredenti nati, sembra un po' una cosa lasciata al caso. In realtà, evidentemente, proprio si evince proprio anche dal libro che stavamo leggendo di Tiziano Terzani, Indovino mi disse, effettivamente questi signori hanno un altro tipo di percezione. Può darsi che se non sono dei raccontastorie, ma sono delle persone effettivamente sensibilissime, riescano a interpretare. Ma non è che ti dicono le cose che si dicono genericamente che vanno bene a tutti, tipo l'oroscopo?
No, invece è particolare perché ti tracciano, chiaramente è scritto il foglietto, è un foglietto rosa scritto in cinese, però ti traccia anche una specie di storia, e parla di draghi, di principi, di regine, quindi la colore questa storia, è particolare.
Beh.
Non è la cosa dell'oroscopo molto banale che leggi e che spesso può valere per tutti quanti, questo cerca di adattarla, infatti... Io avevo chiesto una cosa di lavoro e mi aveva detto, aveva cominciato a parlare di Stati Uniti, forse Hong Kong potrebbe essere un posto dove potresti fare del business.
Bene,
diciamo, ecco, quindi la colorata.
Te lo predico io il futuro. Allora, guarda, mi sto concentrando, il futuro secondo me è che tu, non adesso, ma entro un paio d'anni beccherai uno sponsor di una grande multinazionale che ti metterà la canottiera con il suo logo e ti manderà in giro per il mondo a scattare foto e a scrivere libri. libri, un po' per tutta la vita farai questo qua.
Non sarebbe un brutto futuro.
Non sarebbe un brutto futuro. Va bene,
no.
Grazie mille Marco, ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, Marco Buemi è per oggi con noi, per questi giorni è un viaggiatore in primis, poi però unendolo anche alla sua skill di fotografo è un uomo che scatta delle fotografie viaggiando, scrive dei reportage e pubblica dei libri che vi consiglio assolutamente di andare a visionare. Andate sul sito di Marco Buemi, si chiama semplice marcobuemi.com, e ci stanno il suo viaggio in Birmania, il suo viaggio in Sudafrica, insomma tanti libri che sono reportage fotografici e non solo, che potete andare a consultare, perché no, anche ad acquistare. Grazie Marco Buemi, ti abbracciamo tanto, viva le
grazie
Filippine,
grazie a voi,
viva il viaggio,
grazie a voi, un abbraccio a tutti,
ciao, ciao. A presto, ciao
ciao ciao ciao, a presto, ciao.